Bambini in pericolo, i rischi dei social per la salute mentale dei bambini. Amici ben ritrovati, questa nuova puntata della versione XXL di Restiamo Liberi, la rubrica di Provvita e Famiglia. Oggi sono con tre ospiti appunto per parlare dei rischi dei social per la salute mentale dei nostri figli, per la salute mentale dei bambini. Allora, vi presento subito i miei ospiti che sono Sara Pongiluppi, benvenuta. Formatrice, coach, esperta di igiene digitale. Ciao, ben trovata. Poi
Ciao e grazie per l'invito.
Gabriele Di Marco, che è un ospite oramai abbastanza assiduo dei miei webinar, psicologo e psicoterapeuta. Ben trovato, Gabriele.
Grazie, ciao a tutti.
E poi infine Pier Giorgio Sermarini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sveleremo più avanti perché Pier Giorgio è qui con noi oggi. Grazie a tutti di aver accettato questo mio invito. Entrerei direttamente e immediatamente nella questione, partendo da due fatti di, diciamo, di attualità. Il primo è una notizia uscita qualche settimana fa su tutti, diciamo, i giornali americani, ma ha fatto poca eco in Italia, di un rapporto presentato dal responsabile della salute pubblica americana sulla stretta connessione tra social media e bambini e i rischi che corrono i nostri ragazzi appunto sui social. In questo rapporto di una ventina di pagine, diciamo, il ministro della salute americana ha spiegato che non ci sono prove abbastanza, non ci sono prove sufficienti per determinare se i social media siano abbastanza sicuri per i più giovani, ma al contrario ci sono, diciamo, degli ampi indicatori secondo cui si possono presentare un profondo rischio ai danni della salute mentale e al benessere dei nostri adolescenti. Il rapporto inoltre ha rivelato che l'uso frequente dei social media può essere associato a cambiamenti nell'amigdala, la zona del cervello che gestisce le emozioni, e nella corteccia prefrontale, importante quindi per il controllo degli impulsi, la moderazione del comportamento sociale, e potrebbe aumentare la sensibilità alle ricompense e alla punizione sociale. Inoltre, questo dossier è molto importante perché viene citata una ricerca secondo cui fino al 95% degli adolescenti ha detto di utilizzare almeno una piattaforma di social media, mentre più di un terzo ha dichiarato di utilizzare i social media quasi costantemente. Inoltre, quasi il 40% dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni usa i social, anche se l'età minima richiesta per la maggior parte dei siti è quella di 13 anni. Quindi, pur essendoci un limite di 13 anni, i ragazzi che dicono di avere i social, partono dall'età di 8, dagli 8 ai 12 anni. Un'altra notizia di attualità dalla quale vorrei partire è quella che circa una settimana fa è stata presentata in conferenza stampa presso la Camera dei Deputati dal partito Azione una proposta di legge per vietare i social ai minori di 13 anni. Allora, quello che vorrei, diciamo, il percorso che vorrei fare oggi con i miei ospiti è indagare quali sono le conseguenze diciamo, dell'iperdigitalizzazione nella mente dei nostri ragazzi. Perché è così importante che diciamo, i genitori, gli educatori controllino soprattutto l'uso e magari in alcuni casi diciamo, aiutino i nostri giovani a capire che i social, gli smartphone, diciamo, cerco di fare una riduzione dei termini anche, no? Possano essere dannosi per il loro sviluppo mentale, sociale, cognitivo e psicologico. Allora, partirei direttamente con Sara Pongiluppi, che, come ho detto prima, è anche esperta di igiene digitale. Senti, ci spieghi innanzitutto brevemente cosa vuol dire esperta di igiene digitale?
Sì, certo, grazie Jacopo, sono felice di essere qui. E dunque, esperta di igiene digitale significa che come coach accompagno le persone a prendere consapevolezza di qual è la posta in gioco nell'uso del digitale e quindi imparare a fare un uso che sia più compatibile con la produttività e la salute.
Ma quindi tu, diciamo, hai visto questa notizia del Ministero della Salute, americana? Ne condividi l'analisi? Che cosa pensi di questo studio? Cioè, secondo te c'è veramente necessità, visti anche questi risultati, di dare in mano a un bambino uno smartphone o permettere loro di accedere ai social in età così, diciamo, così giovani, così piccoli, bambini proprio?
Allora, io diciamo che partirei diciamo, proprio per la domanda dalla parte opposta, nel senso che dovremmo interrogarci su come mai, alla luce non solo di questa dichiarazione appunto del numero uno della salute americana, ma di tutta una serie di, diciamo, di ricerche, di studi che dimostrano che non sono proprio, non è soltanto i social, quindi lo strumento, i telefoni, non sono degli strumenti adatti a bambini o comunque sia ai minori. E quindi dobbiamo interrogarci prima di tutto su cosa serve. Questa è la Beba Kidron, che è la baronessa, membro del Consiglio inglese, che invita sempre a interrogarsi su che cosa serve a un bambino e quali sono i diritti dei bambini. E poi chiedersi, questo ambiente digitale, e non è solo i social sono uno dei prodotti, ma hanno le caratteristiche necessarie e indispensabili per far sì che siano sicuri per un bambino? E ormai c'è il professor Jonathan Haidt, che è uno psicologo sociale, ci sta veramente una quantità di esperti. Anche di recente ho visto che Presa Diretta il 20 marzo ha intervistato numerosi esperti, anche italiani, e tutti sono d'accordo sul fatto che questi ambienti e questi strumenti interferiscono, e interferiscono in più modi. Fondamentalmente interferiscono sul fatto che i genitori, quindi interferiscono con la genitorialità. Quindi già il genitore con questo strumento in giro riesce a svolgere la sua funzione in maniera meno efficace, diciamo così. Poi nell'appartenenza alla comunità, l'appartenenza alla scuola, l'appartenenza, no, al proprio giro di amici, che è scomparso perché viene sostituito da un ambiente iperdopato, come dico io. Poi c'è l'aspetto cognitivo. Quindi c'è una stimolazione che non è la stimolazione adeguata e per età di cui ha bisogno il bambino, e sono sicura che probabilmente il nostro psicologo potrà dirne di più. E poi lo stile di vita sano, quindi che cosa ha bisogno un bambino, no? Di un'alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, riposo sufficiente. E infine anche di una dimensione spirituale, no? Quindi comunque sia di coltivare, no? Una forza in più che può dare la dimensione spirituale. E abbiamo visto che il dispositivo digitale interferisce su ognuno di questo aspetto, di questi aspetti, inibendo o comunque sia impedendo lo sviluppo di tutte queste cose.
Ottimo, no? Molto interessante questo. Infatti vorrei passare con una domanda subito al nostro Gabriele Di Marco, psicologo e psicoterapeuta. Tu sei ovviamente come me un millennial. Diciamo, da quanto tempo pratichi oramai la professione? Quanti anni sono che lavori
Io
come...
ho a che fare con i ragazzi ormai da 10 anni, prima come educatore, poi come psicologo, poi anche come psicoterapeuta, quindi insomma ne ho
Ecco,
conosciuti
quindi
parecchi.
in base alla tua esperienza, cioè a quello che hai visto in questi 10 anni, perché oramai possiamo dire che i social esistono da una ventina d'anni e in questi ultimi 10 anni c'è stato uno sviluppo esponenziale, soprattutto nell'utilizzo da parte dei bambini, degli adolescenti e dei giovani dei social. Che cosa hai notato diciamo, in particolare nella tua esperienza da psicologo? Che cosa stai notando?
Allora, c'è sicuramente un utilizzo sempre più precoce, non soltanto dei dispositivi digitali, ma proprio dell'accesso a social network, al di là di tutto quello che già conoscevamo, i videogiochi e altre app. Quindi, e questo è un aspetto che ormai abbraccia tutti quanti, abbiamo sentito i dati prima di queste ricerche. Nel mio piccolo, nella mia clinica, confermo questi dati, cioè quello del digitale e del social è una delle prime cose che io vado a valutare, cioè oltre ai sintomi, oltre alla domanda di sofferenza che mi viene portata, sia nei bambini, sia negli adulti, sia negli adolescenti, vado a valutare come il digitale ormai rientra fra quella che è una strategia di regolazione proprio anche delle emozioni, perché il problema è come noi utilizziamo il digitale, come questo poi ci permette di anche abbassare dei livelli di stress e di sofferenza in un periodo che poi è quello evolutivo nel quale la persona, l'individuo si sta formando, sta costruendo la propria personalità e il cervello cambia. Il cervello non arriva a completa maturazione se non intorno ai 20, 22 anni, 25 anni. Quindi, insomma, il digitale da questo punto di vista ha effetti diversi anche a seconda dell'età. I social stanno sempre più prendendo spazio.
Ma ti posso fare una domanda banale, anche che penso che come un genitore ti potrebbe fare, ma che male c'è a dare un telefono in mano a mio figlio di 8-10 anni? Semplicemente dico, magari non i social, ma per giocare, per intrattenerlo, per guardare un cartone animato sul telefono. Cioè, veramente anche questo può far male a mio figlio, ai nostri bambini?
Allora, intanto dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che già l'utilizzo, al di là di tutti quelli che sono i contenuti, già l'utilizzo, già per come è costruito, progettato, pensato, un dispositivo digitale, già per le sue caratteristiche, ha un impatto, porta delle conseguenze, anche proprio nella strutturazione del cervello, nel modo in cui funzioniamo, il modo in cui funzioniamo comprende anche il modo di come scegliamo di gestire la nostra vita. Quindi intanto partire da questo, cioè che non è una scelta neutrale quella di utilizzo del dare e di utilizzare un dispositivo digitale. Poi le ricerche ci dicono che ci stanno degli impatti particolarmente, delle conseguenze particolarmente importanti, al di là di tutti quelli che possono essere la ricchezza, i pregi dell'utilizzo di questi strumenti.
Ma vorrei tornare un attimo da Sara per fargli una domanda, no? Come sono strutturati? Questo ne abbiamo parlato anche diverse volte con Sara, in dei colloqui, degli approfondimenti che abbiamo fatto, collegandomi a quello che diceva Gabriele. Tu ti sei fatta portavoce di questo documentario che è stato girato nel 2021, che si chiama Social Dilemma. Come sono strutturati i social? Cioè, qual è la struttura e l'algoritmo che c'è dietro questi social e prodotti digitali in generale?
Allora, sì, effettivamente io poi appunto non l'ho detto, ma sono un'attivista da anni per la tutela dei bambini online, quindi diciamo che cerco sempre di trovare nuovi interlocutori per portare avanti un ambiente digitale che sia rispettoso del bambino e della sua dignità. E quindi questo documentario l'ho visto più volte, non solo cerco appunto anche di portarlo in giro, l'abbiamo fatto proiettato grazie a un sindaco di Oriolo qui, diciamo nella zona dove sono, abbiamo fatto anche diverse proiezioni, quindi l'idea è quella di proprio di far conoscere anche attraverso questo documentario che spiega molto bene, proprio sono gli esperti che spiegano come la progettazione è malevola. Quindi diciamo che rimbalzo un attimo su quello che ha detto Gabriele, sono proprio progettati male. E forse una cosa anche interessante da ricordare è che questi strumenti sono stati progettati dall'unico paese occidentale che non ha ratificato la Convenzione dei diritti del bambino. Quindi c'è questo che è il punto di partenza. Il secondo, che è uno strumento che non ha vagliato, cioè quando c'è un giocattolo nuovo, no? C'è qualcuno che decide, ci sono degli standard europei di sicurezza, ci sono delle autorità nazionali che stabiliscono se quel nuovo giocattolo è adatto a un bambino. Ecco, questo noi abbiamo uno strumento più potente mai inventato nella storia, che mette a disposizione il bambino di una quantità di predatori enormi. Figuriamoci che di recente un esperto ha spiegato che in qualunque momento della giornata, quando si accede su internet, ci sono 750.000 predatori. In qualunque ora della giornata si accede, ci sono almeno 750.000 predatori. Quindi, ecco, questo strumento non solo nessuno ha mai dato un bollino per dire ok, questo va bene per i bambini, e il bambino appena lo riceve diventa un adulto, perché per lo strumento e tutti i prodotti che ci sono dentro non distinguono se è un adulto o un bambino, è fatto per un adulto, quindi viene adultizzato il bambino, e per di più l'algoritmo ha un unico parametro, e questo lo spiegano molto bene nel documentario di Presa Diretta, Io guardo documentari di tutte le nazioni, ma questo fatto il 20 marzo di presa diretta lo consiglio davvero in piccole dosi e va visto perché spiega davvero bene come funziona l'algoritmo. L'unico parametro dell'algoritmo è monetizzare le nostre vulnerabilità, non solo quelle degli adulti, ovviamente anche quelle dei bambini. E questo dovrebbe indignare e far reagire i genitori. Che però io mi sono molto spesso chiesta, no, perché le aziende tecnologiche la prima cosa che fanno è incolpano i genitori. Non è la colpa dei genitori, i genitori sono già stati irretiti da questo sistema, quindi diventa molto faticoso una genitorialità che si è appoggiata a questi telefoni come una stampella, pensando di fare del bene. È chiaro che è una genitorialità che adesso ha bisogno di assistenza per rieducarsi, informarsi e poi agire laddove si può agire. Non mi risulta che i nostri parlamentari siano stati coperti di lettere dei genitori indignati del fatto che non riescono a proteggere i bambini. Quindi l'algoritmo è potente, la tecnologia è potente, l'intenzione malevola è quella di fare solo ed esclusivamente profitto e guadagnare potere per dominare tutti i paesi dove ci stanno questi prodotti. E il genitore da solo non ce la può fare, e come non ce lo può fare da solo alla scuola. Quindi serve un'alleanza tra genitore, scuola e Stato, lo Stato che dia gli strumenti fondamentali per permettere ai genitori di contrastare questo potere delle aziende.
Questo, diciamo, vorrei fare una precisazione perché poi nessuno di noi vorrebbe fare terrorismo psicologico e non lo vogliamo assolutamente fare, però è un dato di fatto. Questi strumenti sono degli strumenti ottimi, meravigliosi, che ci hanno aperto a infinite possibilità sociali, lavorative, culturali, però sono uno strumento che messo, diciamo, senza le giuste istruzioni, messo in mano a una persona o messo in mano a dei bambini, possono risultare degli strumenti pericolosi. Immagina, diciamo, si potrebbe fare un esempio con un coltello. Cioè, io non metto in mano un coltello con una lama affilata e tagliente in mano a un bambino di 8 anni, perché potrebbe risultare pericoloso. Però ciò non vuol dire che il coltello in sé non sia uno strumento meraviglioso che ci permette di fare tantissime cose. E come dicevi bene te, anche questo problema dell'algoritmo, che tutto è studiato soprattutto per mantenere l'utente più tempo possibile davanti a un'applicazione, a un video, a un gioco, per fare in modo tale che ovviamente l'azienda che c'è dietro monetizzi di più. Allora mi viene anche, diciamo, vorrei introdurre un attimo il nostro Pier Giorgio che è qui con noi per intervallare anche i nostri interventi con dei casi reali. Mi veniva in mente che durante un webinar, sempre su questo tema, avevamo parlato di un caso di alcuni bambini che in una scuola la maestra aveva notato che questi ragazzi, durante le ore di lezione, in un certo periodo dell'anno, si ritrovavano a essere molto stanchi, assonnati, non riuscivano a seguire le lezioni. Allora la maestra ha cominciato a indagare tramite i genitori. Per farvela breve, hanno scoperto che questi bambini elementari a una certa ora della notte si davano appuntamento per collegarsi e per chattare e giocare online e quindi passavano la notte in bianco e la mattina arrivavano a scuola che erano distrutti, morti di sonno. Questo era il problema che c'era dietro il sonno dei ragazzi durante la giornata e i genitori non si erano resi conto di nulla. Pier Giorgio, ma raccontaci un attimo. Se tu hai avuto esperienze di questo tipo, tu hai avuto un'esperienza opposta. Raccontaci un attimo la tua esperienza senza che io, diciamo, anticipi
Sì.
nulla.
Allora, buongiorno a tutti di nuovo e ringrazio di nuovo per l'invito. E no, esattamente, questa esperienza non ho mai avuto occasione di farla, neanche quando ero più grande, anche perché a scuola i telefoni venivano ritirati e c'è ancora questa regola nella mia scuola. E quando si entra si lasciano i telefoni. E la mia esperienza è stata un'esperienza, vorrei dire, di libertà, perché la questione dello smartphone oppure di tutti questi dispositivi parte da quando io ho iniziato le elementari e che avevo i miei amici che non avevano ancora il telefono perché non era stata fatta ancora una campagna così mediatica per mettere i telefoni in mano ai bambini. Ma in prima elementare esistevano le PlayStation e tutte queste cose qui, e c'erano i miei amici di scuola che le avevano e che io le volevo, e chiedevo ai miei genitori se potevano comprarmi la PlayStation. Mi ricordo la PlayStation 1. I miei genitori non è la prima volta che mi hanno spiegato il motivo per cui non avrebbero voluto comprarmi tutti questi mezzi, insomma. E mi dissero che erano degli ospiti non graditi nella nostra casa. Perché? Perché questo l'ho capito successivamente, e mettermi in mano questi mezzi poteva essere rischioso per la mia educazione. Quindi i miei genitori ci tengono molto alla libertà educativa, ci hanno sempre tenuto molto. E quando sono diventato più grande, che parlavamo di queste cose una sera a cena, mi hanno citato una frase di Don Luigi Giussani che diceva: mandateci in giro nudi piuttosto che toglierci la libertà di educazione. E per loro il telefono, gli smartphone e tutti questi mezzi qui erano una sorta di negazione della libertà educativa. Perché? Perché con il mio telefono io potevo accedere a mille cose che potevano non essere d'accordo con i principi educativi che mi volevano insegnare i miei genitori. Comunque io sono arrivato fino a 18 anni senza avere il telefono, e da quel momento, cioè io l'unica volta che ho chiesto ai miei genitori di comprarmi qualcosa di questo tipo è stato solamente in seconda elementare, che volevo la PlayStation. Quando abbiamo fatto la prima comunione, i miei amici hanno avuto il primo telefono, io non l'ho neanche chiesto e non ho mai avuto la necessità di chiederlo.
Ma tu come l'hai vissuto anche questo rapporto con i tuoi compagni senza poter avere il tuo smartphone mentre gli altri potevano avere anche magari l'utilizzo magari più avanti verso le medie, il liceo, l'utilizzo dei social? Cioè l'hai vissuta come una sofferenza o per te è
No.
stato, diciamo, qualcosa che avevi anche capito e recepito dai tuoi come un bene per te, no? Non una privazione, anzi.
No, no, assolutamente, per me non è mai stata una privazione. E i miei amici, il rapporto con i miei amici, posso dire che è stato più autentico. Io mi ricordavo i telefoni dei miei amici a memoria, tutti quanti. E è una cosa che ho visto dopo che ho preso il telefono a 18 anni, e adesso non me li ricordo più. Ho smesso di impararmi a memoria i numeri di telefono. Prima li sapevo tutti, sapevo una cosa come 20 numeri di telefono a memoria. E dal telefono di casa li chiamavo, mi ci davo un appuntamento e li vedevo, ed era la cosa più bella, e quindi non mi sono mai sentito privato di nulla.
Ma ti sei sentito escluso per questo? Cioè, io faccio
No.
queste domande perché lo sai
Sì.
perché? Perché oggi quando tu parli, io diciamo sono un papà di 5 figli, il mio figlio più grande ha 12 anni e tutti quando ha fatto la comunione, la cresima, hanno detto: ma dai, adesso allora gli darai lo smartphone? Io ho detto: no, io non penso che sia uno strumento con il quale lui riesca ad autoregolarsi, e una volta dato in mano rischio di perdermi il mio ragazzo. E penso che possa sopravvivere anche senza tutti i sguardi di terrore, oddio, ma tu
Sì.
sei un pazzo. Cioè, allora ho detto: vabbè, allora facciamo anche un webinar, spieghiamo perché ci abbiamo tanti input di genitori che vorrebbero capire com'è possibile educare anche i ragazzi senza smartphone. Ho detto: vabbè, invitiamo allora Pier Giorgio che ci racconta che non è un animale preso da uno
No,
zoo. Tu, cioè,
assolutamente.
oggi quanti
No.
anni hai, Pier
Io ho
Giorgio?
26 anni.
E che cosa fai?
Io mi sono laureato in giurisprudenza l'anno scorso, sto facendo il praticantato, se Dio vuole a dicembre diventerò avvocato.
Cioè, non sei un alieno che vive
No, no.
nella tua camera, cioè io ti conosco anche personalmente, cioè voi vivete
Ho
una
calcato
comunità, un gruppo di
quest'estate.
amici, cioè,
No,
eh?
no, no, assolutamente. Il problema, se posso dire una cosa, il problema è stato più per i miei genitori, perché i genitori dei miei amici gli dicevano: può essere, tuo figlio lo fai crescere sotto una campana di vetro, il telefono non glielo dai, come fa a vivere, come fai a sapere dove sta tuo figlio? E i miei genitori hanno, cosa che gli dicevano per sempre, hanno sempre tenuto botta e non hanno mai dato risposte banali a queste cose qui. Hanno sempre riproposto il problema di chi si mettevano dentro casa, i genitori dando il telefono al proprio figlio. Il rapporto con i miei amici è stato normale, perché io sapevo I miei amici sapevano che io non avevo il telefono e quindi tutti i discorsi che magari si facevano per chat, sapevano che io in qualche modo dovevo incontrarmi per dirmeli. E quindi io, quando parlavano con me, i miei amici, e mi facevano tutto quello scambio di chat, magari era successo qualcosa, io, mi rendevo conto che quell'amico, quando mi veniva a parlare di quelle cose lì, che erano successe per chat, si liberava perché non aveva l'impressione di parlare con i propri amici, aveva l'impressione di parlare al telefono e quindi, non avendo di fronte allo sguardo il proprio amico, non poteva sapere le espressioni, le cose. E quindi questa per me è stata anche una cosa bella da scoprire, perché i miei amici ho imparato a trattarli, insomma, diciamo così, diciamo questo termine un po' brutto. Però ho imparato ad essere amico di tutti parlando vis-à-vis e non per telefono.
Grazie, grazie Pier Giorgio. Io partendo anche da questo spunto di Pier Giorgio vorrei chiedere a Gabriele, anzi vorrei passare a Sara per chiedere questa, diciamo, quanto sia importante anche il rapporto fi di fiducia tra e l'alleanza che ci deve essere tra genitori e figli nell'educazione e anche oramai nella scuola, perché i nostri ragazzi passano la maggior parte del loro tempo nella scuola. E quanto sia importante per i genitori, come diceva benissimo Pier Giorgio, riprendersi questo diritto di priorità educativa, perché poi, vuoi o non vuoi, lo smartphone va in molte cose a sostituire anche i genitori come fonte di informazione, cioè oramai sui social, su internet è pieno di fake news, al di là dei problemi di che ci possano essere con algoritmi e quant'altro, ma proprio anche i genitori come fonte di educazione primaria per i propri figli.
Allora, dunque, io trovo veramente molto interessante il racconto di Pier Giorgio. Allo stesso tempo mi chiedo se oggi sarebbero riusciti i genitori a creare queste condizioni, perché purtroppo è sempre più pressante questa specie di presenza del telefono. È stata così normalizzata che non so, e ho una grandissima ammirazione per Pier Giorgio, anzi spero di poter magari riuscire a saperne di più della sua esperienza. Allora, per quello che riguarda come si può, no, ritornare a restituire, io dico, la potestà genitoriale e anche la priorità educativa dei genitori. Io credo che prima di tutto sia importante prendere veramente consapevolezza di tutti gli aspetti, di tutte le cose che ci sono, di tutta la posta che c'è in gioco, perché l'ambiente, da un lato, no, vogliamo trovare delle soluzioni e spesso mi dicono, no, ho fatto anche di recente un intervento in una scuola, sia con i ragazzi delle medie che con i genitori. È stato veramente molto interessante perché i genitori giustamente vogliono sapere, ma noi cosa possiamo fare? Come possono stare in questo ambiente in modo sicuro? Allora, la notizia è che l'ambiente è un ambiente tossico. Questa probabilmente non è la brutta notizia, è che l'ambiente è tossico. Quindi io sorrido perché qui in Italia c'è una, tolto la vostra realtà, quindi la realtà di Provvita e Famiglia, che invece è molto consapevole, però noto che c'è un desiderio di ignorare tutti i vari aspetti e che si vada sugli effetti di questo stato di cose. Quindi l'ambiente digitale, l'ecosistema che non è stato appunto, è un prodotto commerciale, quindi non è un parco, non è un Luna Park. Quindi premia i comportamenti vigliacchi, antisociali, aggressivi. Quindi fondamentalmente stiamo chiedendo, no, come aiutiamo i genitori a far stare in un ambiente che premia tutti i comportamenti peggiori, la perversione, la devianza, eccetera, in maniera sana. Quindi già io credo che il problema non può porsi così. Io credo che si possa approcciare, aiutare i genitori dicendo: ok, questo è come funziona. Parlate con i vostri figli, spiegate com'è la realtà, anche guardando insieme il documentario Social Dilemma, no? Io faccio sempre, dico sempre, fate una proiezione e poi un dibattito perché i ragazzi sono svegli. I bambini, quando gli ho chiesto in che modo influisce questo dispositivo digitale sulla vostra vita, velocissimamente 21 bambini sono usciti fuori con 3 risposte: ci togli il tempo libero, ci togli il tempo con gli amici, ci toglie il tempo di gioco. Quindi questa alleanza tra genitori e scuola e poi figli deve fondarsi su una conoscenza precisa della realtà. E la realtà è che queste aziende non hanno assolutamente a cuore il benessere dei nostri bambini. E mi dispiace, non si tratta di fare terrorismo, perché è molto, diciamo, ingannevole parlare di ogni cosa che ha i lati positivi e negativi. In realtà, questa tecnologia così sofisticata è, per tornare all'esempio che facevi prima, Jacopo, del coltello, non è che il coltello può essere usato per tagliare i pomodori o per uccidere. In realtà siamo di fronte a un coltello intelligente che sa studiare che cosa ci deve dire per far sì che noi lo usiamo per uccidere. Quindi, senza spaventarsi, siamo adulti, quindi dico dobbiamo riprendere la nostra adultità. E gli adulti cosa fanno? Si occupano di proteggere i bambini e quindi noi con coraggio prendiamo consapevolezza di tutti i rischi che ci sono e apriamo una conversazione su due piani con i bambini per veramente informarli e con la scuola per informarli su tutte le cose, tutte le tattiche che vengono utilizzate e come ridurre questa esposizione ed aumentare l'esposizione con i parchi, con la natura, tra di loro perché possano sviluppare le capacità relazionali sane, quelle che sono foriere di relazioni appaganti e allo stesso tempo, diciamo, insistere con i rappresentanti politici affinché venga creato un quadro normativo che riporti le aziende tecnologiche nella casa della democrazia, perché oggi operano fuori dalla casa della democrazia e noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo.
Grazie Sara. Gabriele, due domande conseguenziali. Ma effettivamente sui bambini, quali sono i danni a livello psicologico di un diciamo, utilizzo senza limiti dei dispositivi digitali e dei social? E diciamo, essendo a conoscenza di tutto questo, quali potrebbero essere dei rimedi e dei consigli per i genitori? Perché poi alla fine quello che spesso succede è che magari un genitore dice: ma io non so come fare, non so come, cioè oramai gliel'ho già dato in mano, oramai lo utilizza tante ore, sì, posso diminuire le ore, ma basta diminuire le ore di utilizzo a un ragazzo, basta mettere magari un'app che possa controllare il tempo che i ragazzi passano sui smartphone, perché faccio un esempio anche di bambini, ragazzi che conoscono che, ad esempio, i genitori gli danno una scheda senza internet o il limite di utilizzo di internet, ma poi loro vanno a cercare le aree wifi gratuite quando escono con gli amici, si collegano con l'hotspot dell'amico che hanno vicino. Quindi, alla fine, diciamo, per loro, essendo dei nativi digitali, è molto semplice aggirare anche le app e le limitazioni che i genitori possono mettere all'utilizzo di questi prodotti.
Sì, assolutamente, quella delle strategie di parental control sono facilmente aggirabili. E qua penso che ci sarà grande sfida educativa, ma anche di crescita personale, perché è vero, le app di parental control sono eteroregolative, cioè è il genitore che regola, poi sta al figlio e al futuro adulto iniziare ad autoregolarsi. E allora come fare? Mi rilascio a quello che diceva Giorgio. Qual è l'esperienza di Giorgio se la traduco nel funzionamento cerebrale? Che succede? Un bambino, immaginiamoci che abbia una parte del cervello che è quella limbica, si chiama, che funziona tantissimo, ed è la parte che è particolarmente attiva, particolarmente recettiva agli stimoli piacevoli. Quindi è un cervello che cerca in continuazione gratificazioni e il digitale praticamente aggancia quella parte del cervello. Quindi è un cervello che sente. E biologicamente va bene così perché gli permette di crescere, di scoprire cose nuove, di esplorare. Va benissimo così. Però che succede? Che manca ancora una parte, che è quella che ci rende veramente umani, che è la parte più esterna del cervello. In particolare la corteccia prefrontale, che è la parte che abbiamo qui davanti, del terzo livello, per così dire, del cervello, che fino a 13 anni, ma in realtà fino a 25 anni, però diciamo che soprattutto in infanzia e nell'adolescenza non funziona tanto bene. Allora, qual è l'esperienza di Piergiorgio? È che il suo cervello, che voleva, è che tutti noi abbiamo questa parte, che vuole una vita piacevole, esperienze piacevoli nel qui ed ora, tutto e subito, ha incontrato dei genitori che a una vita piacevole gli hanno prospettato una vita buona, che a livello del cervello significa che hanno preso la funzione di quella parte prefrontale che è fondamentale per regolare tutto quello che c'è sotto, il cervello che cerca emozioni, che cerca piacere. È questo equilibrio che permette alla persona di maturare in maniera equilibrata, sana. È questo, come dire, è un po' come un braccio di ferro tra una parte che vuole tutto e subito, che cerca piacere immediato, è una parte invece che aspira a qualcosa di più grande. Tra l'altro, la dopamina, le ricerche ci dicono che agisce proprio anche a questo livello, però è una dopamina che in qualche modo ci fa guardare a un bene più alto. Allora, e questo avviene attraverso il senso. Esperienza proprio mia di questi giorni con un paziente, un adolescente, che mi dice: il problema non è tanto il come, perché io il come non ce la faccio. Lui effettivamente non ce la fa. Il problema è il perché.
Scusa, non ce la fa a fare cosa?
Non ce la fa a regolare questa sua compulsività nell'utilizzo del digitale e nell'utilizzarlo anche nei momenti difficili della sua esperienza. Il problema è il perché. Cioè, perché mi dovrei privare di qualcosa, di un bene immediato, di un piacere? E questo, io penso che sia questo veramente fondamentale, cioè restituire un perché, un senso a un limite, che inizialmente può essere, no, il limite che mi viene dato dal genitore. Poi diventa piano piano una scoperta di quelle che sono delle frustrazioni, ma quello che mi porta il tollerare la frustrazione e l'attesa. Ci sono tantissimi esperimenti, tantissime ricerche bellissime, che già a partire dagli anni 70 hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell'attesa, della capacità di tollerare la frustrazione. Andate su internet, cercate The Marshmallow Test, è un esempio. Per cui questa capacità di dare un senso, questa funzione educativa proprio è fondamentale. Il problema è che forse no, facciamo un po' fatica noi adulti a fungere da parte prefrontale, a dare un senso dei limiti ai nostri figli. Quindi la prima strategia è questa: spiegare, dare un senso, la regola accompagnata dal senso. Oltre poi a quelle che possono essere strategie anche molto più concrete, no? Quella del dare un tempo di utilizzo limitato, soprattutto se possibile non proprio evitare l'utilizzo dei dispositivi digitali, soprattutto quando si ha a che fare con dei bambini, e poi creare un ambiente salutare all'interno della casa, per cui con delle regole che ad esempio possano prevedere lo spegnimento di dispositivi durante la notte, perché poi quanto è importante anche che durante la notte il nostro cervello abbia la possibilità di riposarsi, c'è cioè tutta la produzione di melatonina che è correlata alla salute mentale, alla prevenzione di malattie. Quindi, al di là di tutte quelle le strategie che noi possiamo trovare, già a partire da noi stessi, no? Se andiamo nelle impostazioni dei nostri cellulari, per fortuna c'è sempre più la possibilità di impostare delle piccole regole che ci permettono di quantomeno avere quel tempo, anche se sono frazioni di secondo, quel tempo in cui ci possiamo fermare, perché ci arriva la notifica, anche su YouTube ad esempio, no? Utilizzatissimo, ci dice è ora di andare a dormire. Sì, ma basta spingere, posticipo, ignora che quella strategia se ne va a farsi benedire. Ma lì si inserisce uno spazio, anche se piccolissimo, di potenziale libertà, che piano piano, se colto, si può educare, si può allargare sempre di più. E io penso che sia questo: creare libertà, come diceva anche Pier Giorgio, come diceva Sara, cioè prospettare una libertà, perché siamo poi destinati a una vita buona, non soltanto piacevole. Il piacere assolutamente fa parte della nostra esperienza, ma una vita buona. E questo ce lo dice proprio il cervello, cioè il cervello è programmato per il bene, per il bello, per l'oltre, quello che va oltre l'esperienza immediata del piacere.
Io credo, grazie Gabriele, credo che per noi come educatori, come genitori, sia fondamentale invertire molto spesso alcune domande, no? Perché diciamo, quello che c'è, diciamo, questa società vediamo che non funziona più è lo spirito critico. Allora, molto spesso davanti all'utilizzo dei social, davanti al dare uno smartphone ai bambini, la domanda che un genitore si pone, che magari anche il gruppo di genitori attorno a lui si fanno, è che male c'è? Ma secondo me in questo andrebbe invertita la domanda: che cosa c'è di buono nel dare uno smartphone in mano a un bambino che poi dovrebbe autoregolamentarsi con questo smartphone e dovrebbe, diciamo, da solo poter capire che cosa è buono e che cosa è giusto. E forse nell'invertire questa domanda potrebbe esserci una risposta per noi genitori in tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Cioè, che cosa c'è di buono nel lasciare un bambino questo smartphone in mano? Non c'è nulla di buono fino a una certa età nel lasciare che loro possano avere accesso, anche se è regolamentato con tempi, ore, diciamo, da delle app. Anche perché mi viene da sorridere sul fatto che, ad esempio, Google crea decine e centinaia di app. Però poi ti crea anche l'app per regolamentarla, è come dire, ti do il veleno, però ti do anche il siero per combattere lo stesso veleno, no? Mi sembra un po' una presa in giro e non credo che questo siero funzionerà mai quanto il veleno che tu stesso hai creato. Sara, volevo chiederti, in base anche alla tua esperienza che stai vivendo, quali sono diciamo, le domande e le maggiori preoccupazioni che i genitori vedono e il perché anche, magari dicevi, hai fatto molte conferenze in giro. I genitori, secondo te, di che cosa hanno bisogno? Cioè, perché si rivolgono anche a persone come te, appunto, esperti di igiene digitale?
Allora, la prima cosa che sento che mi chiedono è che molti genitori, quelli che sanno, quelli che hanno capito, appunto il modo, perverso in cui questa tecnologia coinvolge i loro figli, si sentono in conflitto perché dicono la sensazione che ho una scelta, emarginare mio figlio, o di permettere alle aziende tecnologiche di menomarlo. Quindi li vedo molto in sofferenza rispetto al sentirsi chiusi in questa doppia scelta, che in realtà noi invece vogliamo aprire, perché, come diceva anche Gabriele, no? Creare spazi di libertà, ma creare spazi di libertà anche nel nostro modo di pensare, che è diventato un pochettino binario con l'individualizzazione della società. E l'altra parte invece dei genitori sono genitori che sono curiosi, però magari non hanno capito, quindi è difficile perché da un lato non li si vuole terrorizzare, dall'altro però è urgente che capiscano che cosa sta succedendo. Quindi quello che propongo io nei miei atelier di consapevolezza digitale, che faccio su base gratuita e su invito, sono tre punti. Quindi il primo è di conoscere se stessi. Poiché la tecnologia sfrutta le nostre vulnerabilità, questo è il momento migliore per fare un bel viaggio, come ci invitava l'antica saggezza greca, a conoscere noi stessi, quindi le nostre vulnerabilità, gli inganni, gli autoinganni, le trappole del cervello, le inclinazioni cognitive. Queste cose a livello base non serve una conoscenza, appunto da specialista. Il secondo è conoscere l'impatto sulla salute fisica, psichica e cognitiva. Io volevo prendere proprio un secondo per fare l'esempio di quello che fa il telefono sia agli adulti che ai bambini. Immaginiamo che queste sono le risorse che abbiamo a disposizione, tutte le nostre, diciamo, le nostre risorse, e diciamo, questa è tutta l'energia che abbiamo a disposizione, e questo è tutto lo spazio che abbiamo per trovare soluzioni e per usare la nostra creatività. L'utilizzo del telefono, perché tutto questo ecosistema si basa sull'aspirazione di tempo e attenzione, quindi ci viene sottratto tempo e attenzione in continuazione, fa sì che noi siamo in questa condizione, dove questo è lo spazio che rimane per trovare soluzioni creative, cioè quindi crea un aumento dello stress tale che ci impedisce di attingere a tutte le nostre risorse, e quindi i genitori gli si aiuta offrendo loro la possibilità di capire bene come questo telefono e tutti questi strumenti, questi prodotti attingono alle nostre risorse, e di lì si trova la motivazione per trovare nuovi spazi di libertà, che può essere decidere dei tempi di silenzio del telefono, dove noi diventiamo i padroni dello smartphone, spegnere le notifiche, stabilire delle regole di base durante i pasti, ma devono essere i genitori. Infatti è bellissimo perché in un intervento che ho fatto in una scuola, i genitori alla fine dell'atelier, dopo che abbiamo esplorato, conosci te stesso, conosci l'impatto di questi prodotti e soprattutto conosci la malvagità e la progettazione malvagia e malevola diciamo di queste grandi case tecnologiche e dei tecnologi, a quel punto, con questa consapevolezza, i genitori di solito mi dicono: ma allora dobbiamo cambiare noi. E quindi è questo il punto di partenza. I genitori vogliono sapere se come dare diciamo, come educare i figli all'uso del digitale, ma prima di tutto si devono educare loro. Quindi questa è la sfida. Io sono sicura che per l'amore dei propri figli, i genitori sono disposti a rimettersi in gioco e a assicurarsi che abbiano. Che di tutelare le loro risorse di attenzione e di tempo in maniera tale che non venga, diciamo così, sperperato nelle migliaia di prodotti di questi tecnologi.
Grazie Sara. Passerei, diciamo, il nostro tempo a disposizione sta per terminare. Vorrei due battute solo con Pier Giorgio e con Gabriele. Anzi, con Pier Giorgio una sfida. Se dovessi fare un reel, per chi non lo sapesse, un reel è un video breve sui social, quindi utilizziamo gli stessi social a nostro favore. Se dovessi fare un reel, 30 secondi, dovessi parlare a dei genitori. Dicendo e spiegando il perché è buono che i loro figli non utilizzino i social network e gli smartphone. Che cosa gli diresti? 30 secondi per te, ti sfido.
Allora, difficile, però inizierei soprattutto da quello che hai detto prima tu, cioè cosa c'è di male? No, partirei dalla domanda cosa c'è di bene? E poi gli spiegherei, insomma, in 25 secondi l'esperienza di libertà che ho fatto. E qual è l'esperienza di libertà che ho fatto? L'esperienza di libertà che ho fatto è di rimettere al centro la persona, cioè di andare a incontrare i miei amici, punto. L'unica cosa che direi è questa. E volevo fare una piccola sottolineatura riguardo all'esperienza di libertà. L'esperienza di libertà che a me è stato permesso di fare non è stato altro che sedersi 5 minuti insieme ai miei amici più stretti e i miei genitori insieme ai genitori dei miei amici più stretti. E quando eravamo più piccoli e chiederci cosa era meglio per noi, la risposta è stata facilissima da dare. Perché pur non conoscendo fino in fondo noi stessi, conosciamo chi ci mette in mano queste cose. Quindi un po' di senso critico, quello sì, sicuramente.
Grazie Pier Giorgio. Io ricordo
Prego.
che, diciamo, vorrei anche raccontare, dire due parole sulla vostra realtà a San Benedetto del Tronto. Voi siete anche una comunità, un gruppo di amici che ha una visione comune anche sull'educazione. E non vorrei dire che questo fa la differenza, però sicuramente aiuta moltissimo il fatto di unirsi tra genitori, di cercare genitori che la pensano nella stessa maniera per creare un gruppo, una vera e propria comunità educante che abbia lo stesso fine con i propri figli, che è quello di educare, di crescerli alla consapevolezza e sì, anche forse quello che magari tutti ci criticano, potrebbero criticare, quello di proteggerli, perché è giusto far crescere i nostri ragazzi non sotto una campana di vetro, ma se io penso anche diciamo ad una piantina, no? Quando una piantina è piccola, io non la espongo a tutte le intemperie, ma magari la faccio inizialmente crescere in una serra finché poi non è in grado da sola di poter sopravvivere, una volta è diventato un piccolo fusto, sopravvivere a tutte le intemperie perché ha le sue capacità per poter sopravvivere a tutto quello che gli verrà addosso e di vivere nel mondo esterno. Quindi forse è anche un po' questo che dovremmo fare con i nostri ragazzi. Gabriele, prima di chiudere, sfida anche a te. Un minuto. Che cosa diresti ai genitori, in base alla tua esperienza, in base al tuo vissuto e proprio anche al tuo vissuto come genitori? Magari i tuoi ragazzi, i tuoi bambini non sono ancora così grandi, però come pensi di affrontare con loro? Perché poi questo molto spesso interessa i genitori. Più di tanta teoria è esperienza. Ma tu che cosa hai fatto? Tu che cosa farai con i tuoi ragazzi quando cresceranno? Come imposterai la discussione e come vivrai con loro tutto quello che ci sarà da affrontare su smartphone, social e quant'altro?
Allora, tutto molto, molto artigianale, vero? I miei figli ancora non hanno età adolescenziali, ma nonostante ciò sono assolutamente esposti, anche perché hanno dei compagni, compagne che già a 6 anni, 7 anni già avevano i loro dispositivi. Ma io inviterei a così, riprendendo spunto dal Mago di Oz, il cervello dello spaventapasseri, cioè iniziare ad avere un pensiero, una consapevolezza, quello che, anche questo spazio, cioè pensare. Di fronte a una società che solitamente è portata a sentire, anche a una cultura del sentire, in pensare. Il coraggio del leone, perché effettivamente a volte no, abbiamo questa paura del conflitto, paura di mettere dei limiti, paura che i nostri figli soffrano se in qualche modo non si sentono integrati nei loro gruppi di pari, e però un cuore come l'uomo di latta, che è un cuore che si avvicina che ci permette di avvicinarsi, di entrare in relazione, perché poi quello che manca sempre di più è questa relazione autentica, a riconoscere l'altro, a partire da una consapevolezza di me, a una conoscenza del proprio cuore, non solo del proprio cervello, ma anche riconoscere l'altro. Quindi queste tre caratteristiche penso che in qualche modo possano essere il miglior augurio per questa sfida educativa, che è particolarmente difficile in questo tempo, sicuramente.
Assolutamente sì, come dici tu, molto bene, è una sfida educativa che ci troviamo tutti quanti come genitori, come educatori a dover affrontare con i nostri ragazzi. Noi in questo webinar abbiamo cercato di dare delle pennellate e speriamo di aver dato qualche elemento a qualche genitore che ci segue, semplicemente per aprire una discussione magari con i propri figli o cercare di aver messo lì qualche pulce nell'orecchio per andarsi ad informare ancora di più su questi temi, a guardare qualche documentario. Non era il nostro obiettivo di essere, appunto, come dicevo, esaurienti su tutto questo argomento, che è un argomento enorme e ci coinvolge ogni giorno. Prima di chiudere, vorrei chiedere anche a Sara se qualcuno desiderasse informarsi sui corsi che tu tieni anche per i genitori, dove potersi informare, se è un sito,
Allora, io non ho i social per coerenza, però è possibile raggiungermi a sara.coaching@protonmail.com. Quindi ho questo indirizzo mail, basta chiedere informazioni e poi possiamo tranquillamente organizzare qualcosa che possa essere utile. Ci tenevo soltanto a chiudere con una citazione di Sant'Agostino, che dice che la speranza ha due sorelle, lo sdegno per la realtà e il coraggio per cambiarla. Quindi ecco, mettiamoci tutti insieme e stringiamoci forte, formiamo una coalizione che possa cambiare questa realtà per regalare ai bambini il mondo che meritano.
Perfetto, grazie mille Sara Pongiluppi, grazie a Pier Giorgio Semmarini, grazie a Gabriele Di Marco. Un caro saluto da Jacopo Coghe in Alti Cuori, restiamo liberi.